Questo pezzo di paradiso è casa nostra, è il nostro casentino, è dove viviamo. E vederlo rappresentato in queste bellissime immagini di Alessandro Ferrini ci fa sentire davvero l'orgoglio e la gioia di far parte di questa valle. E noi in quest'ultimo tratto del cammino di quest'anno delle Parole del Silenzio, dedicato proprio alla nostra valle, al sulla testa del Casentino, abbiamo voluto fare un omaggio a quella che è una delle grandi risorse del Casentino, alla sua natura. No, Paolo, abbiamo pensato che la natura, avvicinati a me, potesse essere uno, non soltanto un tesoro meraviglioso per i sensi, ma anche un'occasione, un'opportunità perché il Casentino ricomincia a tirar sulla testa.
Assolutamente sì, innanzitutto buonasera, grazie di essere venuti qui in una serata un po' difficile dal punto di vista del tempo. È un po' l'ultimo tratto del percorso che abbiamo iniziato quest'anno, sulla testa, nel senso di costruire qualcosa che guarda al futuro, al domani, che sa di speranza, che sa di qualcosa di più e di oltre rispetto a questi tempi un po' molto difficili, questi tempi di crisi. Abbiamo voluto quest'anno fare un percorso che parlava invece di coraggio, di innovazione, di intraprendenza, di originalità, di cose nuove da mettere in gioco per questa terra e per tutti noi, per la nostra comunità. Credo che ci siamo anche sorpresi per tutto quello che abbiamo scoperto insieme, tante realtà che sono emerse, che si sono raccontate, realtà diversissime, realtà che magari non si conoscevano e che si sono messe in rete grazie a questi nostri incontri. Ora con l'ultimo tratto è venuto un po' il momento di tirare le fila, vedendo un po' quali sono gli elementi forti, i valori che sono allo stesso tempo di futuro e anche di passato. Non a caso abbiamo intitolato così il nostro tratto finale, le radici del nostro futuro, e abbiamo individuato due valori forti, due, come dire, elementi forti su cui tutte forse le esperienze che abbiamo raccontato possono riconoscersi e ritrovarsi, proprio perché sono, diciamo, le nostre carte forti, la natura e la cultura. Quindi oggi parleremo della natura, parleremo di alberi, parleremo di foreste, parleremo di come questo immenso patrimonio verde può mettere in moto qualcosa per tutti noi. E poi il 29, quindi sempre in questo mese, con Giorgio Zanchini parleremo di cultura, di beni culturali e di quell'altra straordinaria benzina, quell'altro straordinario motore che davvero ci può permettere di guardare avanti. Io direi, insomma, che non è poco quello che stiamo tentando di fare in questi due incontri.
Grazie, grazie Paolo. E cominciamo subito a immergerci. Lo abbiamo fatto con le immagini, lo facciamo con le suggestioni, con la poesia, con la bellezza che viene evocata dal nostro ospite di stasera, che non presentiamo direttamente. Lasciamo che sia lui stesso a presentarsi con questo filmato.
Sono un uomo radice. Sono un uomo che si è mosso per crescere e dimenticare le prime radici. Sono un uomo che si è sradicato e che ha vagato fino al punto di trovare nuove radici. Sono un uomo che si è fermato per ripartire. Un uomo che ha messo giù nuove radici. Sono un uomo che si è svegliato albero con fronde che si alberano al respiro dei venti, che raccoglie storie trasportate e veicolate da altre creature. Sono un uomo radice che trova gioia e pace nella sua nuova terra. Sono un uomo che ha trovato radici viaggiando nel mondo. Un uomo che cerca sempre radici. Sono un uomo radice che circola e tenta di stabilire connessioni e conoscenza con gli elementi naturali, col paesaggio, con l'ambiente. Sono un uomo che si fa sempre più albero in un paesaggio di alberi che si fanno sempre più uomini. Sono un uomo radice che tollera a fatica l'inquinamento urbano, la sua confusione, la corsa degli uomini, l'inquinamento psicologico che riduce ogni forma di conoscenza alla pura utilità, o peggio, all'eccellenza, alla costituzione di una nuova aristocrazia. Sono un uomo che ha imparato ad ascoltare gli alberi e non se ne vergogna affatto. D'altro canto, ogni poeta è destinato a farsi albero. Sono un uomo radice. Questi appunti sono le mie ghiande, i miei racemi, i miei galbuli, le mie venature.
Salutiamo Tiziano Fratus.
Allora Tiziano, grazie di essere qui con noi. Avrai molte domande, una serata che abbiamo pensato anche ricca di interventi e di esperienze. Però prima di tutto vorremmo un po' parlare di te, della tua storia, di come sei arrivato a essere Homo Radix, Homo Radice. E iniziamo. Magari utilizzando anche alcune citazioni, alcuni brani di alcuni dei bellissimi libri di Tiziano. A me sono particolarmente piaciuti il Manuale del perfetto cercatore d'alberi, mi piace questa espressione cercatore d'alberi, e poi l'ultimo, credo no, che sia l'ultimo, importante, bello, significativo, L'Italia è un bosco. Proprio dall'Italia è un bosco c'è una frase che forse si può prendere per iniziare la storia del tuo cammino di poeta, narratore, cercatore d'alberi, Homo Radix. Mio padre era un falegname, sono cresciuto con addosso l'odore del legno lavorato. Per alcuni anni ho gestito una falegnameria con diversi operai. Ricordo quando la mattina il silenzio veniva infranto dall'accensione delle macchine, ricordo le seghe circolari, ricordo le divise blu, sempre sporche, di trucioli. Lavoro faticoso, si perdeva le dita nel legno e nelle macchine. Però, ecco, è iniziata forse così la tua storia, prima ancora di conoscere gli alberi, il legno, l'albero morto, cose simili. Come inizi invece a scoprire gli alberi, a sentire che gli alberi in qualche maniera ti possono parlare e tu li puoi ascoltare?
Buonasera a tutti. Io ringrazio la Fondazione Baracchi per avermi invitato questa sera e Paolo per essere stata la fiammella che ha così visto ci siamo incontrati a un festival a Firenze, al Festival del Viaggio, e poi niente, è arrivato l'invito, insomma, che ho avuto molto piacere di poter accettare. Vedevo prima all'inizio dell'incontro, ancora prima di queste ultime bellissime fotografie di alberi, tra l'altro faccio i miei complimenti al fotografo, ha fatto veramente un ottimo lavoro, e vedevo l'elenco degli ospiti che avete avuto, insomma mi faceva ovviamente molta impressione far parte di questo piccolo gruppo di persone, c'erano insomma ospiti di grande profilo, quindi spero di poter dire qualcosa che possa quantomeno avvicinarsi all'importanza delle cose che avete sentito, chi di voi ha avuto modo di seguire gli altri incontri. Ma per rispondere appunto alla tua domanda, sì, diciamo che è sempre difficile capire a un certo punto quali sono davvero le radici delle scelte che uno fa nella propria vita. Io per anni ho scritto libri di poesia, credo che pochi se non nessuno di voi ha avuto il piacere / dispiacere di incappare in questi libri di poesie fondamentali, ovviamente, no, della mia almeno. Però questa poesia mi ha permesso in realtà di fare molti viaggi, e alcuni di questi viaggi mi hanno portato davvero lontano da una parte a Singapore, guardando Oriente rispetto al nostro, alla nostra geografia, dall'altra parte fino in California. E in California è successa una cosa per me molto importante, perché ho incontrato le mie prime sequoie millenarie. Come dicevo anche prima, quando eravamo a cena, c'è chi si ricorda il giorno del matrimonio, chi si ricorda il giorno della laurea, piuttosto che qualche altra importante avventura che voi abbiate fatto nella vostra vita. Per me un momento molto importante è stato proprio invece trovarmi nel cono d'ombra di questi giganti millenari che ci sono in California. E quel giorno nasce un concetto. Ero in un posto molto particolare che si chiama Big Sur, non so quanti di voi conoscono il nome di questa cittadina molto piccola, una piccola località che si trova sulla costa californiana fra Los Angeles e San Francisco, ma è un luogo importante oltre per le bellezze naturali, ci sono appunto queste prime sequoie, ma è anche un posto dove la natura si è conservata in maniera eccezionale, e poi è un luogo anche importante per la letteratura. Due scrittori americani molto celebrati nel Novecento, uno si chiamava Jack Kerouac e l'altro si chiamava Henry Miller, quindi due figure abbastanza importanti. Chi di voi o legge letteratura americana o comunque ha un minimo di infarinatura sicuramente conosce, questi sono dei nomi molto importanti. E loro hanno vissuto a Big Sur e hanno scritto due romanzi, tra l'altro in Italia li trovate, uno di questi si chiama Big Sur e l'altro Big Sur e le arance di Hieronymus Bosch, che è anche un titolo che io trovo molto affascinante, molto bello, no? Sia perché amo Bosch come pittore fiammingo surreale, molto, insomma, amo moltissimo, come molti di voi, e quindi mettere insieme anche quella figura con Big Sur sembra veramente una piccola magia. E comunque in questo posto dove la letteratura, la poesia e la natura si incontrano continuamente è nato il concetto di uomo radice. Io, avendo un cognome latino, probabilmente latino o finto latino, che è Fratus, ho adottato quindi la lingua latina per connotare questo concetto. E mi sono divertito appunto a scrivere una definizione che poi in realtà è una poesia, che è quella che si sentiva nel video, all'inizio appunto del video, di questo frammento che si è fatto vedere, di questo video in bianco e nero che è passato. Ah, c'è ancora, si vede ancora, ok. E questo essere un uomo radice per me è stata una cosa importante, perché a un certo punto nella mia vita, come tanti immigrati, mi sono trovato nella situazione di cercare di definire delle nuove parentele, come dire, di costruirsi una vera nuova famiglia. E non so quanti di voi abbiano l'esperienza di trovarsi a un certo punto della loro vita senza più nessuno, senza più i genitori, i parenti, eccetera. Sono sempre quelle situazioni o lontano dalla vostra terra in cui siete cresciuti. Ecco, queste sono situazioni che mettono ovviamente una persona in grande difficoltà, non soltanto perché mancano le persone primarie della vostra di quella che definisce la vostra identità, anche chi siete, oltre all'affetto, oltre ai ricordi, la nostalgia e quant'altro, ma è anche un problema riuscire poi a rilanciarsi, come dire, a essere anche un uomo in mezzo ad altri uomini. E quindi questo concetto dell'uomo radice è stata un po' una risposta, diciamo in termini poetici e naturalistici, di quella che era questo mio bisogno. E quindi nasce il concetto dell'uomo radice, cioè l'uomo, la persona che attraversa il paesaggio e trova una sorta di connessione spirituale con i grandi uomini, con i grandi alberi, perdono. E quindi questo concetto ha cambiato in maniera abbastanza radicale davvero un po' la mia quotidianità. E quindi mi sono trovato a iniziare questo attraversamento del paesaggio che mi circondava, da una parte appunto per andare a vedere e testimoniare, documentare i grandi alberi presenti, i grandi boschi, le foreste e quant'altro. E poi in realtà questo bisogno è diventato poi un lavoro. Il mio tempo si costruisce nella scrittura dei libri, appunto due di quelli che sono stati citati prima, nella scrittura di articoli per il quotidiano con cui collaboro, che è La Stampa di Torino, e poi in tutte le attività connesse a questa ricerca che io porto avanti, che è una ricerca da una parte espressiva e da una parte una ricerca, diciamo, naturalistica, anche se è un termine discutibile. Questo è in sostanza quello che io faccio. Quanto sia importante forse il fatto che appunto da bambino io sia mi bazzicavo nella falegnameria di mio padre annusando questo inconfondibile profumo che ha il legno, il trucciolo appena lavorato, non saprei dirlo in effetti quanto sia, però diciamo che ha una sua importanza, perché io noto la differenza per esempio che c'è nella mia visione della natura e anche degli alberi, anche della salvaguardia degli alberi, rispetto a quella che per esempio hanno persone che arrivano dalla città e che si occupano di salvaguardare gli alberi delle città. Sono già due sensibilità abbastanza diverse. Cioè per me tagliare un albero non è un dramma così enorme, voglio dire. Essendo io cresciuto appunto a contatto con questa, non è che sia una cosa che mi turba più di tanto. Molte associazioni di persone che oggi nelle città, a Milano, a Roma, a Firenze, eccetera, si muovono ogni volta che un albero viene tagliato, viene minacciato di essere tagliato in città, spesso questa cosa crea proprio un po' di, non dico di frizione, però c'è una lontananza di sensibilità. I miei cari amici che a Roma hanno un'associazione che si occupa proprio di difendere un po' tutti gli alberi della città, e quando il comune, talvolta ha ragione, talvolta ha torto, come sapete, si muove per fare pulizia, come si dice, per fare quelle grandi operazioni di potatura, che talvolta sono delle potature assolutamente, insomma, discutibili, per non dire dell'altro. Talvolta si fanno delle operazioni di recupero dei viali, e allora c'è tutta un'operazione anche architettonica che va valutata, però ovviamente chi sta in città tendenzialmente qualsiasi albero che viene toccato è un sacrilegio, diventa una cosa... Ecco, io non ho proprio questa sensibilità, non sono proprio di quella scuola, diciamo. Per me non è un dramma così grande, se ci sono delle giuste ragioni è giusto anche che un albero possa essere, come dire, accompagnato, anche perché anche come si inizia a parlare anche degli esseri umani, che esiste, come dire, l'accanimento terapeutico, che talvolta l'accanimento terapeutico esiste anche nei confronti degli alberi, insomma, qua si potrebbe discutere su questo certo. Concetto.
Grazie Tiziano. E Homo radix, diciamo, è così come ti definisci in latino. In italiano ti definisci anche cercatore d'alberi. Che cosa vuol dire materialmente essere un cercatore d'alberi? Che cosa fa un cercatore d'alberi che viaggia tantissimo da un capo all'altro della penisola come te?
Ma un cercatore d'alberi si muove tendenzialmente, prima di partire si informa, per quello che è possibile almeno. Oggi esistono molti libri dedicati agli alberi monumentali o al patrimonio forestale arboreo, e poi ci sono tante altre fonti, ci sono le persone che ti scrivono, che ti dicono questa zona c'è questo albero, a casa mia spesso succede questa cosa, che ci sono persone che hanno degli alberi potenzialmente monumentali ma non ancora riconosciuti o secolari, che ti scrivono e ti dicono venga da noi a vedere l'albero, a questa storia, eccetera. E poi esiste anche una terza fonte, diciamo, che è il caso. Cioè spesso, proprio attraversando il paesaggio, si incontrano alberi che non sono ancora né segnalati né censiti, per varie ragioni, insomma. Adesso, l'ultimo libro che sto scrivendo, che ho appena consegnato, sarà dedicato ai boschi sopra i 2000 metri, quindi sono spesso dei boschi di pini o di larici, che si trovano in aree dove in realtà anche i vari censimenti non hanno mai lavorato poi più di tanto, e quindi lì ci sono molte sorprese, ci sono tanti alberi davvero belli e plurisecolari, quindi potenzialmente monumentali, che si trovano in questi luoghi, che ovviamente vanno anche un po', come dire, c'è anche bisogno di scarpinare per arrivare su, uno si deve prendere del tempo, non è come riconoscere un albero ovviamente in centro Firenze, in un orto botanico o nel parco della Villa Storica, insomma, ecco. Però fa parte appunto un po' del compito che io mi sono, come dire, cucito nel tempo. Diciamo che il cercatore d'alberi è più, se io dovessi dire che lavoro faccio, dico quello, faccio cercatore di alberi. Il supporto, se vogliamo, filosofico e poetico a questa cosa, a questa attività che nell'arco della giornata si sviluppa in molti modi, invece è proprio il concetto di uomo radice, che per me è una cosa fondamentale ed è fondamentalmente la cosa che giustifica, che motiva il fatto che io da diversi anni mi occupi di questo tutti i giorni e insista, perché ovviamente tutti i lavori che mettono insieme conoscenza, ricerca e creatività, i motivi per smettere ce ne sono parecchi, tantissimo. Insomma, ecco, diciamo così, o quantomeno per riuscire a fare poi i lavori, i soliti lavori che i genitori vorrebbero che tu facessi, che i vicini vorrebbero che tu facessi, che i genitori della tua amorosa vorrebbero che ovviamente vuoi fare il postino, ma vuoi mettere il lavoro sicuro, insomma, cioè, avrai una pensione, tutte queste cose giuste, non dico di no, però ovviamente al momento non è stata, ecco, la mia direzione, ecco, la mia voglia di perseguire invece di creare questa grande mappatura degli alberi secolari e monumentali in Italia, e dall'altra parte il bisogno proprio di avere questa famiglia tutta mia particolare, da uomo radice, fondamentale per, come motivazione per permettermi di continuare a farlo, insomma.
Tra l'altro credo sia molto bello e forse anche una chiave di questo nostro incontro il fatto che una passione come questa possa diventare lavoro, possa essere un qualcosa che ti permette di presentarti e dire sono un cercatore d'alberi e viverci in qualche modo, sì, insomma, sì, come ci hai raccontato. Credo che questa sia anche una chiave di lettura per le cose che diremo dopo. Nelle tue prime parole, il manuale del perfetto cercatore di alberi sono: non ditemi quali monumenti vicino a casa vostra, ma quali alberi. È così che spesso mi presento, vero? Ti presenti così, e che cosa ne discende da tutto questo?
No, discende che per esempio con le persone è una delle cose belle, quando spesso mi capita di incontrare persone che, appunto quando sono nelle città o nei festival, magari a Mantova ci sono state un paio di persone che sono venute a dirmi: sai, io arrivo da Reggio Calabria, ora chi conosce gli alberi di Reggio Calabria... Tutti conoscerete gli alberi di Reggio Calabria, ovviamente, no? Sa che ci sono, comunque c'è questa passeggiata lungomare che è stata fatta inizio Novecento, perché alla fine dell'Ottocento c'è stato un terremoto terribile che aveva modificato, aveva colpito duro anche a Reggio Calabria, e quindi una parte della città venne completamente ricostruita. E ci fu questa lunga passeggiata che tra l'altro poi il D'Annunzio... ammirò, disse che era il più bel chilometro d'Italia, insomma, una cosa di cui i reggini vanno molto fieri, ovviamente, di questa citazione di D'Annunzio. Comunque c'è questo filare molto lungo di ficus. Se qualcuno di voi è stato a Palermo, forse se le ricorda, quasi in tutte le piazze, in tutti i giardini, molti giardini, dall'Orto Botanico, ma non solo, Piazza Marina, Villa Trabia, Villa Whittaker Malfitano, piuttosto che il Giardino Inglese, insomma tutti i luoghi che i palermitani o chi è stato a Palermo sicuramente prima o poi ha visto, ricorderà questi enormi alberi che hanno queste bellissime radici aeree che poi toccano a terra, diventano degli alberi sempre davvero molto grandi. No, questi grandi ficus sono alberi appunto che sono stati poi messi anche a Cagliari, ce ne sono molti a Sanremo e ce ne sono diversi appunto in questo posto che si chiama questo lungomare a Reggio Calabria. Allora con loro per esempio si parla di queste cose ed è da loro, per loro una parte è orgoglio riuscire a capire che a Reggio Calabria ci sono delle belle cose che qualcuno studia, perché oggi, soprattutto oggi, ci sono anche dei luoghi comuni su certe città. Ecco, Reggio Calabria tendenzialmente, come tanta costa calabrese, oggi non gode di grande fama, in effetti viene spesso citato come uno dei casi poco edificanti di architettura e di cementificazione, insomma l'avrete sentito parlare spesso di questa cosa, e invece lì è un altro aspetto molto interessante. Ecco, però questo dettaglio si ripete così su tanti altri posti, su tante altre città. Quando si parla con le persone di Roma, almeno quando io parlo di Roma e delle persone, non parliamo del Colosseo. Magari evitiamo anche di parlare di politica, sapete insomma cosa abbiamo sulla testa, però semplicemente magari invece si parla degli alberi che ci sono a Roma, no? Eccetera. Questa è una cosa che tendenzialmente mi capita sempre molto spesso, per cui ecco perché quella frase, insomma, non ditemi quali sono i monumenti vicino a casa vostra, ma se siete a Milano si parla degli alberi che ci sono al Parco Sempione, piuttosto che a Torino Parco del Valentino, eccetera eccetera, insomma, ed è un modo diverso anche per conoscere le città, il paesaggio che noi poi abbiamo intorno.
Hai detto anche un'altra cosa: capire se volete ascoltare gli alberi è qualcosa che dovrebbe manifestarsi in modo spontaneo e automatico. Cioè, te è quello che fai ed è diventato un tuo lavoro, però non credo che sia così scontato che tutti noi, si riesca a capire e ad ascoltare gli alberi. Tutti noi in qualche maniera dovremmo essere cercatori d'alberi, almeno diciamo tendenzialmente, potenzialmente, ma come si fa ad allevarci, a crescere come allevatori d'alberi? Cosa vai a dire alle persone per riuscire a sviluppare questa capacità, questa potenzialità forse?
No, ma io non cerco mai di convincere nessuno, non vado mai nelle scuole, quando mi capita, o anche spesso guido passeggiate per cercatori di alberi, le chiamo così, domani ne faremo una.
No? Forse domani l'altro.
O domani, cioè, poi ne parliamo tutti, perché così decidiamo un po' insieme. E una delle cose che mi piace di più, a parte fare le presentazioni e poi incontrare il pubblico, mi piace molto accompagnare le persone nei boschi, nei parchi storici, eccetera, proprio per conoscere questi grandi alberi. E non, semplicemente io mostro quello che metto in condivisione, le conoscenze e la passione che io cerco di coltivare. Poi tocca alle persone, ci sono persone che come me, quando hanno bisogno di stare bene, vanno in un bosco camminando, si liberano la mente dai pensieri o mettono ordine fra le cose utili e le cose non utili, che però quando uno pensa a casa propria o in mezzo alla propria vita quotidiana si diventa sempre difficile riuscire a gestire queste cose. Quando poi c'è chi come me va in un bosco, dopo un po' che si è fatto una bella camminata, magari anche una bella sudata, in un bel bosco di montagna, tendenzialmente si libera tutto. Cioè tutte le cose importanti rimangono, diventano, come dire, occupano il loro posto, mentre tutto ciò che non serve e che fa danno fondamentalmente si asciuga, si prosciuga, no? Sparisce. C'è chi trova questo modo, ci sono tante altre persone che lo fanno invece andando a correre, o chi invece lo fa andando a giocare a calcio, o chi invece lo fa andando a fare shopping. Ecco, non è il mio caso, insomma, ecco. Però nel senso, non do mai per scontato che altre persone debbano provare lo stesso interesse che posso avere io per gli alberi o per la natura, perché mi rendo conto che le mie motivazioni sono profonde, per quanto mi riguarda sono per me necessarie, importanti. Cerco semplicemente di mettere in comunicazione delle conoscenze e delle potenzialità. Magari se sei con dei ragazzi cerchi di fargli capire che gli alberi non sono soltanto alberi. Cos'è quello? Un albero. Ma che albero è? È un platano. Che platano è? Cioè lì diventa un casino, non so. Oppure, ma che albero è? Allora, se è un platano orientale, che storia ha il platano orientale? Allora cerchi di spiegargli quando quest'albero è stato importato, dove sono i più vecchi, i più grandi del mondo. Il più grande platano d'Italia qual è? Qual è? Allora, si trova in un paese, anche qui, io, quando inizio a parlare dei paesi, altro dramma, perché spesso parlo di posti che nessuno conosce, no? Talvolta neanche chi abita in quei posti. Oddio, non è sempre così, però capita, no? Allora, inizio a parlare di un paese che si chiama Luras, Kuringa, no? Eccetera, eccetera. Pollone. Allora, forse no. No, allora, perché molto spesso questi grandi begli alberi si trovano in posti, non è sempre vero, ma talvolta lo è, in posti periferici, ovviamente, nella nostra grande provincia, che poi alla fine è la grande ricchezza di questo paese, anche se, e qui faccio sì una polemica diretta, la nostra classe politica da 10 anni a questa parte ha capito tutto il contrario, per cui continua a fortificare le città e le comunicazioni, i servizi nelle grandi città, convinti che noi siamo soltanto l'Italia, soltanto l'insieme di Torino, Milano, Genova, forse, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, stop. Bene, no, il paese è ancora fatto di tanti altri posti. Insomma, questo territorio ne è l'ennesima e trionfale dimostrazione. E comunque, per quanto riguarda... la domanda che avevo fatto. Il più grande platano d'Italia si trova a Kuringa, che sta... in Calabria, esatto. Chi ha detto Calabria? Ok. Ah, ok, perfetto. Beh, è già motivo per sapere qualcosa. Comunque, a Kuringa c'è questo enorme platano, un platano orientale, poi se volete vi spiego anche perché è orientale, che ha quasi 18 metri di circonferenza del tronco. Ora, 18 metri, talvolta uno, se uno è abituato come me a prendere misure, 18 metri più o meno si fa subito l'idea di quant'è 18 metri. Magari invece quando qualcuno non è abituato a avere a che fare con i numeri e soprattutto con le misure, diventa sempre un dato, boh, non si capisce, ma sarà tanto, sarà poco. Allora, 18 metri vuol dire, allora, questo tavolo qua cosa sarà? 2, 1, 2, 3, 3 metri e mezzo, forse 4, 3, 7, ecco, diciamo che un 15 metri è più grande, ben più grande di questo tavolo. Quindi questo tavolo starebbe dentro comodamente nel tronco di questo grande platano, per fare un esempio molto concreto. Ed è talmente grande questo platano che 5-6 di noi potrebbero stare in piedi dentro il platano, perché è una grande grotta, si trova fuori da questo piccolo paesino della Calabria, proprio in un piccolo bosco in discesa, e quindi voi arrivate da sopra su questo platano e c'è questa enorme grotta all'interno. Quindi voi potreste entrare dentro, se sta in piedi dentro, è annerito perché qualcuno, si dice dei ragazzi, avranno avuto l'idea ogni tanto d'estate di andare lì a accendere il fuocarello per passare il tempo dentro il grande platano. Non è proprio l'operazione consigliabile, però ahimè è una cosa che spesso capita, degli alberi così grandi, così vecchi e con questa morfologia. E questo qua comunque è ad oggi considerato appunto il più grande platano che c'è in Italia. Come età c'è chi dice che è fra i 500 anni e i 1000 anni. È un'età molto incerta, anche perché essendo cavo così diventa davvero molto difficile riuscire a definire l'età. Una volta si insegnava a scuola, no, come si fa a insegnare a capire l'età di un albero? Come si fa? E come si fa? Esatto, si porta a casa tranquillamente, no? È un bel albero monumentale. In realtà gli alberi più antichi del mondo sono stati scoperti così. La vecchia scuola americana faceva questo negli anni 50 e anni 60, si faceva così, si tirava giù l'albero e si andava a misurare. Tanto ce n'erano tanti dove andavano a cercarli, e hanno scoperto i primi alberi sopra i 4.000 anni in questo modo. Noi abbiamo alberi, il più vecchio albero misurato in Italia, nel mondo, che è stato misurato in realtà nel 2012, supera i 5.000 anni, 5.000 e, se non mi ricordo male, 46 anni. È un albero ancora vivo questo. E gli altri sono stati misurati sopra i 4.000, i primi, che vi dicevo, negli anni 50 del Novecento, quindi una sessantina di anni fa. C'era questo famoso professor Schulman, che non è quello del... ce ne sono tanti dottori, ma insomma anche nella medicina o nella farmacia. Però questo Schulman era un grande ricercatore, per chi si occupa di alberi è uno dei grandi nomi tutelari, diciamo. Ed era un personaggio che lavorava all'Università dell'Arizona, dove ancora oggi c'è l'istituto più importante per il conteggio degli anelli degli alberi più vecchi del mondo, è un istituto specializzato in questo tipo di ricerca, e lui fece queste campagne sulle montagne bianche, le White Mountains, che ci sono in California, proprio nell'interno, e io sono andato a visitare due anni fa quando ero inviato della stampa in California. E lì ho visto questi grandi alberi che lui ha scovato. Lui negli anni 50 è andato lì, ha cominciato a fare carotaggi, a tagliarne alcuni che sembravano morti, e poi hanno scoperto, appunto, facendo la famosa analisi che vi dicevo, questa età incredibile, 4.000 anni. Fate conto che negli anni 50 sembrava impossibile una roba del genere. In un paese comunque abbastanza bigotto come gli Stati Uniti, cosa vera ancora oggi, devo dire, non che noi siamo proprio il massimo dell'evoluzione, ma insomma, diciamo, ogni paese ha le sue buone e le sue meno buone. Però fondamentalmente negli anni 50 c'era ancora gente negli Stati Uniti che contava la storia in termini fisici biblici, e quindi 4.000 anni indietro si arrivava a Noè. Per cui non era una cosa così scontata accettare che ci fossero degli alberi così vecchi. Cioè 4.000 anni sembrava un'età impossibile per un albero. Era fuori dalle aspettative reali, e soprattutto si pensava che gli alberi più antichi del mondo stessero in posti dove c'erano delle condizioni climatiche ottimali, non a 3.000-3.900 metri come si trovano questi alberi, quindi un territorio incredibile, freddi e nevicate pazzesche d'inverno ed estate non una goccia di pioggia per 4 mesi, no? Quindi condizioni estreme. In realtà quel tipo di scoperta ha reso evidente che gli alberi più antichi del mondo, una parte almeno, si trovano per forza in territori dove la loro crescita è messa a dura prova da queste condizioni estreme, che poi se uno ci pensa oggi con la logica e con un po' di consapevolezza si rende conto che è una cosa che ha un senso ben preciso. Chi cresce comodo, tranquillo, alle prime difficoltà è facile che vada un po', come dire, nei problemi, no? In defiance, diciamo così. Chi invece è abituato a trovarla un po' dura, magari è uno anche che va un po' più tranquillo, insomma, che è tendenzialmente anche molto resistente. Insomma, la guerra, queste cose, le ha poi ribadite in maniera inequivocabile, insomma, ecco.
Beh, questo è già un insegnamento, direi, le difficoltà che danno. Mi hai strappato un po' una domanda da questo punto di vista, cioè questi alberi che magari hanno un'età così impressionante, decine e decine di generazioni umane a confronto, cioè alberi che c'erano magari ai tempi degli antichi egizi o della civiltà minoica, cioè è impressionante. Ma dal tuo punto di vista, e forse anche dal nostro punto di vista soggettivo, quale senso del tempo, quale tipo di emozione ti provano rispetto alla concezione del tempo, della durata della nostra vita, quale insegnamento ci può essere rispetto a questa vita che ci precede e che come dire, andrà magari avanti anche molto dopo la nostra vita?
Ma insomma è sempre difficile, queste sono domandone,
è una domandona
come dire, teologiche quasi, sì. Ma adesso io posso dire questa cosa, che per quanto io appunto ami gli alberi, abbia questo rapporto, abbia generato dentro di me questo bisogno, questo rapporto particolare, io spesso quando raggiungo questi grandi alberi, soprattutto quando sono alberi che richiedono una bella giornata di viaggio, quindi arrivi fino a 1200, 1300 e poi arrivi a 1900, 2000, 2002 a piedi, no? Sull'arco alpino soprattutto ci sono molti posti del genere e quelli sono, non dico che sono le mie passeggiate preferite, ma sono fra le mie passeggiate preferite proprio perché in qualche modo fai tutto il passaggio, esci da casa tua, ti lasci dietro tutto quello che hai, arrivi in un posto che comunque è già lontano da casa tua, lasci la macchina, quindi l'ultimo tuo barlume di sicurezza se vogliamo, il telefono da lì in poi non prenderà più perché nei boschi, e questo per fortuna è ancora una verità. E dopodiché ti fai la tua bella passeggiata, entri nel paesaggio, le case iniziano a sparire, gli esseri umani iniziano a allontanarsi e arrivi in un posto dove c'è soltanto questo enorme bosco, questa foresta. E dopo un po' anche la foresta inizia un po' a titubare perché comunque inizia a essere intorno al 2000, 2100, eccetera. E quindi poi ci sono soltanto dei boschi residui e poi arriverai addirittura alla roccia, perché poi le grandi montagne, chi è abituato ad andare in montagna sa che alla fine le vette sono rocce e ghiacci, questo esiste lassù. Allora tutto questo passaggio è un passaggio interessante, secondo me è anche una sorta di visione della vita stessa, anche questo passaggio che c'è a livello fisico. E quando si incontrano poi degli alberi molto grandi e millenari eccetera che si trovano in questi posti, uno arriva lì anche un po' stanco, è passato mezza giornata se non di più a camminare per arrivare lassù, e poi ti siedi, no? Se arrivi lì, te lo accarezzi, sto bell'albero, ti siedi sulle sue radici, ti guardi intorno, ti lasci proprio riposare, ti lasci respirare dal paesaggio che, dentro il quale ti sei andato a mettere. E io talvolta mi chiedo, ma questi alberi hanno un'anima? No, cioè io ho bisogno di vederli per star bene, no? Per sentirmi in pace con me stesso, liberarmi da tutto, eccetera. Però io mi chiedo, ma a loro, ma gliene fregherà mai qualcosa di noi? Sentono che noi siamo lì oppure siamo come la pioggia che ha cominciato a cadere piuttosto che come un fulmine? Cioè, anzi, un fulmine sicuramente se ne accorgono, insomma. Però fondamentalmente che tipo di scambio noi realmente possiamo generare con questi grandi alberi? E io non ho assolutamente una risposta a questa domanda, eh. È un grande punto di domanda che continuo ad avere, non so se mai troverò la risposta. So che ci sono tanti filosofi che risponderebbero in un certo modo, anch'io avrei piacere forse di dare una risposta di un certo tipo, ma in tutta sincerità non credo di riuscire a dare questa risposta. Però una delle cose che mi affascina è la diversità nella percezione del tempo. Cioè io in quel momento sono a fianco a un essere vivente, per quanto una vita diversa dalla mia, che è lì da 650, 800, 1200, forse 2000 anni. Cosa sono quei 2000 anni per quell'albero che li ha vissuti e li sta illegnando, non incarnando, ma illegnando continuamente ed è lì? E io invece che arrivo comunque con i miei secondi contati, perché comunque anche quando sono lì, anche se ho voluto lasciarmi il tempo alle spalle, alla fine comunque devo guardare il tempo, perché prima che diventi buio è meglio se torno giù. Cioè comunque ci sono tutta una serie di legacci, il tempo ormai definisce in maniera imprescindibile un po' il nostro tempo, anche quando ci diciamo lasciamo fuori l'orologio, basta, spegniamo tutto, il tempo comunque ci batte sempre in testa, sappiamo che dobbiamo poi andare a fare delle cose. Adesso sono poche le condizioni in cui uno si può davvero permettere, addirittura per uno o due giorni di fila o più giorni, di dire proprio il tempo non lo guardo assolutamente, no? È una cosa difficile proprio da realizzare, secondo me. Per me è ancora un miraggio. E comunque in quelle condizioni, in quella coabitazione di spazio con questi grandi alberi così vecchi, vetusti, io credo che sia molto interessante il fatto che appunto io arrivo con il mio bagaglio di tempo, il mio contatempo, e invece questi grandi alberi che sono lì e che probabilmente il tempo non l'hanno ovviamente mai contato, anche se lo segnano, perché si portano dentro gli anelli, si portano dentro quindi tutto quello che il tempo anno dopo anno, stagione dopo stagione ha definito. Però è come se lì il tempo fosse improvvisamente tutto insieme. Cioè il suo tempo non è un anno dopo l'altro, come nel mio caso, ma sono 1000-1200 anni, quello che è. Non so se riesco a spiegarla bene, no, sta cosa, perché
è difficilissimo.
Quando tre volte che cerco di afferrarlo, sto concetto, poi mi... probabilmente non ho le terminologie esatte, non essendo io poi un filosofo, né tantomeno addentro ai meccanismi del linguaggio in maniera così profonda. Però penso proprio che in questo caso due esseri viventi che stanno in quel posto abbiano proprio, siano manifestamente, abbiano una concezione del tempo vissuta, non tanto di idea, completamente diversa. Vabbè, non riesco a andare più a fondo.
Invece
però
ci è riuscito, secondo me.
Ci arrivo dritto, ogni tanto non ce l'avevo.
Un'ultimissima domanda, poi ti si lascia riposare un attimino e si lascia invece il microfono a Massimo. Però credo che, come dire, sia una domanda anche strettamente connessa a quanto hai detto finora. In L'Italia è un bosco, parli del potere lenitivo dei boschi.
Sì.
È un bel concetto. Che cosa vuol dire?
Ma vuol dire, come dicevo anche prima, per coloro che trovano nella natura e nel bosco una possibilità di potersi guarire, di poter trovare un proprio equilibrio, i boschi, appunto la natura, hanno un potere che può diventare importante. Tutti coloro che invece, ci sono diversi amici che se li portano nei boschi, come dire, danno fuori di matto, cioè per loro diventa proprio la cosa peggiore, cioè anzi le loro nevrosi si scatenano nel modo peggiore, per cui non è vero che per tutti sia per forza appunto una cosa positiva. A me succede, per esempio, a me piace quello, ma mi piace anche andare a fare la spesa. Cioè, perché? Non lo capirò mai, è una cosa che nella mia testa non ha nessun senso. Però sono due cose diverse, ovviamente, no? Due modi di star bene anche un po' diversi. Però voglio dire, ci sono, per chi invece nella natura e nel viaggio, nel camminare, ad esempio, trova una risposta importante ai propri bisogni di equilibrio, di purificazione, eccetera, ovviamente camminare, andare in mezzo a un bosco. Poi al di là di cosa sia il bosco, perché il bosco per me è il bosco, la foresta, quindi fuori in un paesaggio particolare, ma ovviamente tanta gente che vive nelle città, il bosco è un'altra cosa, è il parco che hai dietro l'ufficio o che hai nel tuo quartiere. Allora, ho lavorato molto anche sulle città, da una parte lavoro sulle campagne, sul paesaggio italiano, dall'altra parte invece lavoro sulle città, quindi io per esempio ho scritto un libro sugli alberi di Milano, un altro sugli alberi solo di Torino, fatto nel manuale del perfetto cercatore c'è tutta una parte sugli alberi di Roma, quindi quali sono i più grandi, dove si trovano, cosa uno può andare a vedere, eccetera. Ma ho lavorato così su Genova, ho lavorato su Mantova per il Festival Letteratura, abbiamo fatto questa bella mappa grande 2 anni fa con tutti gli alberi più vecchi della città di Mantova, che essendo città medievale, le città medievali sono città dove gli alberi vecchi sono molto rari, perché comunque erano città tutte costruite, per cui in realtà era difficile trovare il giardino. Se ci sono dei giardini sono quasi sempre o minuscoli perché sono dentro le abitazioni, spesso anche pensili, oppure sono parchi novecenteschi che invece hanno, quando sono stati costruiti, quando ovviamente le grandi piazze hanno smesso di essere altro e sono diventati luoghi pubblici, ecco. Però in una città come Milano, come Torino, ci sono dei parchi pubblici ottocenteschi prevalentemente, che oggi sono diventati centri ovviamente del passeggio, anche delle persone che vogliono andare a star bene e a rilassarsi, o dei ragazzi che si incontrano per conoscersi, eccetera, eccetera. Nelle città più piccole queste cose magari invece sono ovviamente anche di dimensione più occasionale, più raccolta. Quindi lenitivo, ripeto, per coloro che questa cosa la sentono, per chi ha questo piacere, per chi riesce nel bosco, nella natura a trovarsi, a ritrovarsi o a guarirsi in qualche modo, a curarsi, allora ecco perché c'è il potere lenitivo dei boschi. Però ripeto, non è una cosa assoluta e non è certamente per tutti, perché ma al di là del fatto di pensarla come qualcosa di iniziatico, è proprio il fatto che ci sono persone che invece non è la loro strada, insomma. Io penso che chiunque, in realtà, spero, se venga anche magari un po' educato a questa cosa, possa provarlo. Però è un dato di fatto che ci sono persone sì e persone no. Così come ci sono persone che amano andare in bicicletta e fare tutti i passi, tutte le montagne più alte, ci arrivano in bicicletta. A me neanche se mi portate su con l'Harley Davidson, perché sì. Però fondamentalmente è difficile, un po' perché ho una costituzione, un peso che anche la bicicletta proprio si accontenta. Però anche le mie gambe non è che
non sono ancora,
ancora meno, insomma, ma non ci arrivo.
Bene, grazie Tiziano.
Mentre ascoltavo Tiziano pensavo che comunque questo potere di pacificatorio, rasserenante degli alberi, tu lo porti con te, perché lo trasmetti molto bene. Infatti direi che stasera noi parliamo di natura, ma non solo di natura, parliamo di come l'uomo dialoga con la natura. Quando vengono degli amici a visitare per la prima volta il Casentino, la prima cosa che cerco di mostrare loro è come tutto quello che ci circonda, cioè questo panorama straordinario di foreste, non è semplicemente natura, è natura che ha incontrato l'uomo e che è diventata ancora più bella, ancora più virtuosa da questo reciproco scambio. L'uomo ha usufruito della natura per vivere e l'ha restituita intatta, almeno qui è successo questo. E allora ci piace intersecare il racconto di Tiziano con alcune esperienze di chi, magari in modo diverso dai boscaioli che lavoravano e vivevano nella foresta, ancora oggi cerca di vivere della natura e di rapportarsi con la natura. La prima esperienza che vi voglio raccontare e presentare è quella di alcune donne del Casentino che hanno pensato di dedicare la loro vita al racconto, alla divulgazione della nostra foresta. Inviterei qui Patrizia e Francesca. Francesca ha un compito di madre delicato, vediamo se ci riesce a raggiungere, ma intanto si avvicina Patrizia. È la cooperativa Oros, che è nata quasi 15 anni fa, per raccontare a chi veniva in Casentino qual era il nostro patrimonio ambientale e forestale. Tutte donne, forse questo casualmente, ma ecco, qual è stata la molla che vi ha spinto a decidere di dedicare la vostra vita anche professionale a trasmettere la bellezza della nostra foresta?
Allora, sicuramente la passione per queste foreste e per questo territorio. E noi abbiamo trovato in queste foreste, diciamo, la nostra storia, le nostre radici, e una natura, come hai detto, insomma, straordinaria, e il mezzo per trasmettere questa passione. Diciamo che la cooperativa, che è nata quasi 15 anni fa, è nata proprio sull'onda emotiva di un gruppo di giovani casentinesi che, provenienti anche da località diverse del territorio, con formazioni anche diverse di studio, che però hanno condiviso tutti la stessa esperienza. Questa è la cosa un po' particolare, cioè di essersi allontanati per alcuni anni dal territorio casentinese per motivi di studio o altro, e poi di averne fatto il ritorno intorno con diciamo occhi nuovi, cioè occhi nuovi che ci hanno permesso di capire di le potenzialità enormi di questo territorio, e quindi ci hanno dato anche l'impulso proprio per tradurre quella che era una passione comune in una scelta imprenditoriale. E diciamo che poi all'inizio della nostra storia, molto importante oltre all'ambiente, insomma, che ci ha diciamo ispirato, è stata anche la presenza del Parco Nazionale, il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, che già da quel momento ha creduto molto nelle realtà locali e ha creato infrastrutture come la rete sentieristica, i centri visita, i punti informazioni, che ci hanno permesso di raccontare il territorio. E la nostra, proprio la nostra prima esperienza lavorativa è stata quella della gestione delle strutture informative del parco, che ci ha dato, cioè, questa opportunità ci ha fatto riflettere, ci ha fatto crescere e soprattutto ci ha fatto investire in formazione nostra e dei nostri collaboratori, fino diciamo a far crescere questo lavoro, affermandosi anche in un settore che, insomma, per l'epoca qui in Casentino era anche abbastanza nuovo, che era quello comunque dell'educazione ambientale rivolta soprattutto ai ragazzi.
Ecco, si può raccontare, trasmettere, educare alla natura sicuramente anche con le informazioni, con le nozioni, spiegando da dove vengono, come diceva prima Tiziano, gli alberi o la fauna, ma credo che sia sempre più decisivo trasmettere la passione che si ha per la foresta. Ecco, guardando anche le immagini che abbiamo visto finora di alberi, guardando le bellissime, una bellissima proiezione sul Casentino, che cosa ti è venuto in mente? Qual è stato per te personalmente il tipo di passione che poi sei riuscita anche professionalmente a accendere negli altri?
Qui vorrei dire questa cosa, che credo che l'unico modo per trasmettere la passione è quello di lasciarla trasmettere alla foresta stessa. Noi creiamo solo delle occasioni, cioè mettiamo in contatto le persone con questa foresta, e credo che sia piuttosto naturale, una volta che si è messo in contatto le persone con una foresta come la nostra, che è una foresta millenaria, e poi per ognuno scatta una passione che può essere diversa a seconda della propria sensibilità. Chi lo discute anche prima, chi la, magari la immortala in una foto, chi in una passeggiata, chi in una corsa, in un pensiero, quant'altro. Ed è proprio anche da questa passione che il nostro lavoro è nato, insomma.
Ecco, voi molto lavorate anche con i ragazzi delle scuole. Siccome è molto difficile contenerli all'interno delle aule, mi chiedo quale sia l'atteggiamento dei ragazzi quando si trovano in queste gigantesche aule a cielo aperto.
I ragazzi sono fantastici, perché comunque sono l'esempio di come, diciamo, incontrano, accettano la natura nel modo più semplice e spontaneo, e spesso sono loro a insegnare a noi tante cose. Soprattutto in natura la cosa che più emerge, che a noi insomma ci arricchisce, ci emoziona ogni volta, è il fatto che viene fuori una creatività, una manualità, una insomma proprio fantasia, che spesso in altri contesti, a volte anche in quello scolastico, è un po' frenata. Anche bambini che magari nel contesto canonico della scuola possono essere un pochino più frenati, in natura veramente si lasciano andare e danno spazio alla loro creatività, e questo ci arricchisce ogni volta, perché ogni volta ogni bambino ci porta un'esperienza nuova, anche dopo, si può dire, anche migliaia di bambini che con noi insomma fanno attività, ognuno ci porta un'esperienza nuova e che ci arricchisce.
Ecco, io credo che siano tante le caratteristiche speciali delle nostre foreste. Tra l'altro doveva esserci stasera un ospite che purtroppo non è potuto intervenire, che a proposito di uno degli aspetti più peculiari delle foreste casentinesi, cioè la biodiversità, la ricchezza, la varietà di organismi viventi, è davvero straordinario. Leggevo, dimmi se sbaglio, ci sono oltre 1000 specie tra erbe e piante. E addirittura 800, questo era l'ospite che doveva venire stasera, 850 specie di farfalle. Siccome noi fatichiamo sempre di più a vederne di queste straordinarie espressioni della natura, pensate che ce ne sono addirittura 850 tipi diversi nel nostro parco. È incredibile.
È straordinario, sì. Infatti, ma quello che dicevo prima, insomma, vedere con un occhio diverso anche questo territorio ti fa capire quanto è straordinario e quante potenzialità sia nel risvolto diciamo imprenditoriale, lavorativo, ma anche personale, di il bosco come cura, ecco.
vediamo queste meravigliose farfalle e forse questo ci aiuta anche ad aver voglia di avventurarci di più nelle nostre foreste. Quello...
Prego. Parole su queste immagini che insomma fanno riferimento a un ospite che non è potuto venire questa sera, che è il dottor Giancarlo Fiorini, che è una persona carissima, è un ricercatore, ha oltre 80 anni e a tutt'oggi ogni anno riceve l'autorizzazione dal parco per effettuare questo tipo di ricerca e lo fa con la passione di un neolaureato, ecco, proprio straordinario. Quindi magari vi porto anche il suo saluto, perché sarebbe venuto molto volentieri a raccontare la sua esperienza.
Intanto facciamo l'esperienza. Lui mi diceva, l'avevo appunto sentito l'altro giorno, che la cosa particolare del Casentino è che qui, grazie alla situazione climatica, si trovano farfalle di tutta Italia. Cioè, quello che si vede qui è in un piccolo quello che si potrebbe vedere in ogni angolo del nostro paese, per questo ce ne sono così tante. Ma per ritornare a Tiziano, finiamo con gli alberi, Patrizia. Salutiamo anche Francesca, che è lì a coccolare la bambina. Patrizia Rosai, alberi. Vogliamo chiedere a Tiziano, rivolgerci a lui pensando alla varietà di alberi che ci sono in Casentino, ti autorizza a fargli una domanda, chiedi una curiosità su un albero magari che ti incuriosisce particolarmente e che è molto presente nella nostra valle.
Sì, bella domanda.
Su cosa lo possiamo interpellare?
No, magari sì, lo si potrebbe interpellare. A me mi ha incuriosito parecchio quella cosa dell'anima che lui ha detto, perché anche noi, a noi ci succede un po' la stessa cosa. Magari ci troviamo in foresta e diciamo mettiamo al centro dell'attenzione questi alberi, lo facciamo diciamo un po' il volano della situazione, il motivo diciamo per attirare e appassionare le persone, e poi anche noi spesso ci chiediamo: ma questi alberi gliene fregherà niente di noi che siamo qua? Quindi questa cosa mi è piaciuta molto, e insomma mi piacerebbe anche capire se magari in queste foreste che hanno una veste anche storica e anche religiosa, insomma le millenarie foreste di Camaldoli, se magari queste sono un po' più fortunate degli altri che hanno un'anima.
Tra l'altro la nostra valle è la valle di Camaldoli, la Verna, ecco. Ma c'è un albero secondo te che questa impressione te la dà di più degli altri?
Ma la nostra foresta, se insomma, si percorre, è ricchissima di alberi che ci sorprendono. Ora ci sono gli alberi, quelli come Castagno Miraglia, che sono conosciutissimi, però è veramente, c'è un numero straordinario di alberi che sono ultracentenari e sono alberi definiti come monumentali. Esiste anche una pubblicazione proprio dell'ente parco che li ha censiti e ci sorprende proprio sfogliando quanti sono. Sì.
Grazie a Patrizia Rosai, grazie anche a Francesca Tosi.
Se voi volete sapere quali sono gli alberi monumentali presenti nel vostro paese o nella vostra zona, o comunque dire: ok, adesso da ora in poi dedicherò, che ne so, tutte le domeniche, una domenica al mese, per andare a vedere uno degli alberi monumentali del Casentino. Ecco, per sapere dove sono, anche con una certa precisione, ho visto il database, è molto ricco, c'è proprio sul sito del Parco Nazionale questo database che si chiama WebGIS, se non mi ricordo male, e dove appunto potete andare a vedere, fate la ricerca sia paese per paese, ma addirittura per specie. Quindi se volete sapere tutti i castagni o i faggi monumentali presenti qui nel Casentino, c'è questo strumento che è visitabile da qualsiasi computer, è collegato a internet, che è utilissimo, insomma. Ed è una cosa che diverse città, diverse regioni stanno adottando, questa cosa di avere il censimento direttamente disponibile online. Ed è fatto molto bene, devo dire che su alcune datazioni di alberi io personalmente avrei da discutere. Ho visto che per esempio ci sono segnalate delle sequoie, ci sono due sequoie giganti, monumentali nel parco, e una viene segnata a 209 anni di età, che è una cosa curiosa perché le più vecchie d'Italia, anzi d'Europa, sono arrivate nel 1853, per cui è un po' difficile che abbia 209 anni, però sarebbe curioso sapere come mai il forestale o il tecnico che ha fatto questo censimento di quello specifico albero abbia poi datato questo albero in quell'età, insomma, ecco. Una delle cose interessanti sono le storie di questi alberi, cioè le testimonianze che le persone, spesso chi ha una storia anche familiare di una certa c'è una memoria di questa storia familiare abbastanza lunga, spesso ha anche delle, conosce delle nozioni riguardanti gli alberi, non so, che sono presenti nella propria proprietà o nella propria zona, che sono molto utili, anzi sono fondamentali. Ci sono delle storie molto belle, insomma, ci sono famiglie dove ovviamente famiglie che stanno tendenzialmente abbastanza bene, o che sono state abbastanza bene, magari le ultime generazioni meno. E allora lì spesso quando si vanno a vedere questi patrimoni, questi grandi parchi e giardini storici, si incontrano appunto, che ne so, il nipote che ti dice: quando sono nato io nel 1958, mio padre ha messo giù quel faggio, perché era una cosa che spesso si faceva. Ci sono queste storie familiari che sono legate spesso proprio a questa compresenza di alberi laddove sono rimasti, perché poi anche gli alberi ovviamente hanno il loro ritmo di nascita e di morte. E quelle sono sempre delle storie molto interessanti. E questa cosa qua si contrappone invece a un'altra delle frasi storiche che io ho sentito dire milioni di volte, quando si incontrano, per esempio, gli anziani di un villaggio o di un quartiere, spesso si sente dire: ma già quando ero bambino io quell'albero era grande come adesso, no? Era già grande così, no? Questa frase qua l'avrò sentita non so milioni di volte, che è una cosa che chiunque ha un albero o ha piantato un albero in vita sua sa che è una cosa impossibile, perché un albero che 80 anni fa era grande come adesso non esiste, a meno che non sia un albero spento, allora sì, era grande come adesso. Per cui molto spesso è anche una questione di memoria, no? Cioè, quando siamo bambini, io mi ricordo per esempio il ciliegio su cui salivo quando ero un bambino di 7-8 anni, e mi sembrava un albero incredibile, no? Enorme. Oggi quel ciliegio so che non poteva essere più alto di 12, 13, forse 15 metri, quindi in realtà, se vogliamo, era un alberello, non era un albero così grande. Però io da bambino che ci salivo addirittura sopra con la scala, sembrava una cosa incredibile, no? Con mio padre per prendere le famose ciliegie a maggio, allora sembrava la cosa più incredibile, ecco. Quindi molto spesso uno poi si ricorda, come dire, un uomo avanzando nell'età poi si ricorda delle cose, le modificano, le migliora in un certo modo. E l'idea è che un albero molto vecchio era già grande così come adesso, e nel frattempo sono passati 60, 70, 80 anni, è probabilmente un meccanismo automatico, no? Del nostro modo di percepire quello che abbiamo intorno. Però non è così, cioè è un'impressione sicuramente, insomma. Avete delle domande, delle curiosità?
Se nel frattempo, magari indaga Massimo se c'è qualche domanda, magari...
Prego,
ecco, dai.
Dicevi prima, dicevi prima che di Big Sur, no?
Sì.
Ma te lo sai, no, che i camaldolesi hanno un eremo a Big Sur?
No, lo sapevo.
Non lo sapevi? No. E allora da questa cosa, da quello che diceva Orlandi, mi viene in mente questo fatto, cioè paragonare in fondo quelle aree con le nostre, cioè quel tipo di bosco, il bosco non umanizzato con il bosco antropizzato casentinese, no? Perché dicevi gli esseri umani, il loro ciclo molto più ridotto, queste piante così che sembrano quasi espressione di un'eternità diffusa. Ecco, però in realtà mi viene in mente una cosa, non so se sei d'accordo, mentre là queste piante, come quel pino lì che vive 5.000 anni, dove sì, sono le montagne rocciose, qui da noi, essendo antropizzato il paesaggio, in fondo è come se gli esseri umani attraverso questa tradizione, genia che va avanti nel corso dei secoli, è come un binario parallelo, come se, come dire, il genus loci si esprimesse da un lato attraverso queste piante secolari, dall'altro attraverso le genie delle generazioni, delle famiglie di tagliatori casentinesi, oppure nei piccoli borghi che per secoli e millenni, fin dall'epoca degli Etruschi, hanno proceduto parallelamente a queste grandi piante. Insomma, è una cosa del genere, questo contatto molto stretto fra la pianta e l'essere umano, che magari in altre zone non c'è, forse è soltanto una mia percezione psicologica, però non so, mi sembra che in Casentino questo sia particolarmente presente.
Ma diciamo che c'è una questione importante, che quando noi diciamo la natura, cioè bisognerebbe capire che cosa vogliamo dire, perché una cosa curiosa che ho visto proprio anche in questo, no? Che si vedeva anche prima, avete detto facciamo due incontri con due poli, no? La natura e la cultura. Beh, è curiosa questa differenza, perché è una differenza scolastica, comprensibile, normale, no? Ci viene a tutti da pensarla così. In realtà la natura che noi conosciamo in Italia per il 90-95%, per la stragrande maggioranza, è cultura. Cioè, queste due cose sono in realtà, questa polarizzazione, se uno guarda solo il paesaggio, si smonta completamente. Cioè, le due cose si uniscono. In realtà il polo è uno solo. Quando noi andiamo in un orto botanico che ci sembra di andare, o in un parco storico, e ci sembra di andare nella natura, andiamo a vedere la natura com'è, no? Come tutte le piante, la biodiversità. In realtà quella è una biodiversità umana, è l'uomo che ha creato quella natura lì. Non perché abbia costruito pezzo, ovviamente per pezzo, quegli alberi. Non è così. Oddio, anche su questo si potrebbe discutere. Però fondamentalmente quando noi andiamo a vedere questa natura, è la natura che l'uomo nei secoli ha organizzato. L'orto botanico, che per certi versi è il trionfo della biodiversità, è anche il trionfo del pensiero degli uomini, perché lì ci sono state delle menti che hanno preso le piante, le hanno messe insieme nello stesso spazio, le ha ordinate, le ha curate, le ha gestite. La natura lì ha fatto il minimo indispensabile, cioè ha vissuto, ma nei margini in cui l'uomo in qualche modo l'ha continuamente addomesticata. Quindi lì in realtà un orto botanico è la massima espressione del pensiero e dell'azione di un uomo dentro e attraverso la natura. Quindi non è veramente la natura. La natura, se vogliamo, il trionfo della natura è andare nella foresta amazzonica, se vogliamo, è andare dove esistono, in Italia ce ne sono ancora, ma sono molto poche, le vere foreste primarie. Ce ne sono pochissime, ma sono rimaste qualcosa. In Europa ancora meno. In realtà spesso, quando si parla di alberi monumentali, si celebra moltissimo la Gran Bretagna, perché i britannici sono tradizionalmente amanti degli alberi, eccetera, ed è anche vero. Si celebra la Francia, si celebra la Germania, l'Italia sembra sempre una sorella minore. In realtà noi abbiamo delle foreste primarie che gli altri paesi non hanno più. Anzi, l'Italia, dopo la Russia, ma la Russia sapete che ha un territorio leggermente più grosso del nostro, comunque in Europa è il paese dove c'è la maggiore biodiversità vegetale in Europa. Oltre 5.000 specie di piante sono presenti in Italia. Non c'è nessun altro paese europeo, ripeto, a parte la Russia, oggi si chiama CSI, che è comunque ovviamente su una parte di mondo incommensurabile come dimensioni. Però noi abbiamo una biodiversità molto più vasta, dovuta alla nostra posizione geografica, ai mutamenti climatici, al fatto che noi abbiamo le Alpi con un territorio completamente particolare, poi abbiamo il meridione con le isole e quant'altro, eccetera, insomma. Per cui l'idea che la natura e la cultura siano poi così scisse, in realtà sarebbe un po' da smontare questa polarizzazione, perché in realtà quando noi pensiamo alla natura che abbiamo intorno, noi stiamo pensando sempre alla natura che l'uomo nel tempo ha coltivato, ha domesticato, poi ha abbattuto, poi ha ricominciato a far crescere. Oggi si parla, per esempio, non so se l'avete sentito parlare, è un tema che ogni tanto si sente anche in telegiornale e in televisione, che i boschi in Italia stanno aumentando, cioè il bosco sta conquistando sempre maggiore spazio. Ci sono dei dati, un terzo del paese oggi è ricoperto, questo è un dato statistico, da boschi e aree boscate. Soltanto 25 anni fa era molto meno, erano intorno agli 8 milioni di 8 milioni di chilometri di 8 milioni di ettari di bosco, oggi invece sono più di 10 milioni. Questo mutamento è dovuto a tante ragioni. Prima di tutto al fatto che il paesaggio comunque sta cambiando. L'uomo non occupa più il paesaggio come una volta. Tutti i boschi che stanno conquistando spazio lo stanno riconquistando soprattutto nelle alture, quindi tutti i pascoli che non vengono più utilizzati, nonostante noi in realtà spesso anche nei convegni si celebri il ritorno dei giovani alla terra, il ritorno dei giovani nella montagna. Insomma, andrebbe anche questo visto in una certa ottica. È vero che ci sono tanti giovani alcuni giovani che ritornano a fare i pastori, alcuni giovani che ricominciano ad avere un rapporto col territorio molto profondo, però è anche vero che in realtà la maggior parte dei pascoli ormai sono di nuovo boscati. Quindi queste due nazioni andrebbero anche, come dire, un po' poi miscelate per avere una visione reale, finale, che non sia soltanto ipotetica, esatto, oppure di adorazione del fatto che il giovane torna alla campagna. In parte è vero, ma ci sono tante altre cose.
Grazie Tiziano, non so se c'è qualche altra domanda, altrimenti vado avanti. Allora, probabilmente siamo già entrati con questa ultima riflessione un po' sul tema centrale anche del nostro incontro, cioè boschi, foreste, natura, ma anche economia, futuro, possibilità di costruire qualcosa. Io però volevo prenderla un pochino alla lontana, e l'altro giorno mi è cascato l'occhio su una frase attribuita a Socrate, che sicuramente non ti piace, ma non piace neanche a me. Si dice che Socrate dicesse: alberi e aperta campagna non possono insegnarmi nulla, gli uomini della città invece sì. Come dire, una frase un po' strana da un certo punto di vista. E io invece credo che, o almeno ti voglio chiedere, che gli alberi e i boschi ci possono insegnare qualcosa proprio in questo tempo di crisi, e anzi forse il loro insegnamento sia ancora più importante. Una tua riflessione su questo?
Ma non so, la crisi, sì, ogni momento, ma a parte che il termine crisi, noi oggi lo pensiamo soltanto in fatto negativo, no? La crisi è
opportunità,
mancanza di lavoro, gente che, fabbriche che chiudono, tutto quello che sentiamo dire ogni giorno ce lo ricordano. Giustamente, insomma. Però la crisi, in realtà il significato della parola crisi è anche, anzi fondamentalmente, innanzitutto è cambiamento. Quindi la crisi è sempre fondamentalmente è sempre una nuova opportunità. È ovvio, è facile dirlo quando magari non hai perso lavoro, perché chi l'ha perso da un momento all'altro, magari è un operaio a 50 anni, cosa trova dopo? In una valle o in una zona depressa? Ovviamente si fa tanto a dirgli: ah, ma finalmente è l'occasione di cambiare, insomma, questo giustamente ti accompagnerebbe ecco, diciamo, fuori dalla porta di casa, come dire, e lo capisco. Però diciamo che, a parte che io questa crisi, sinceramente, ne parlavamo anche prima, la vedo molto più lunga, cioè adesso la crisi negli ultimi anni è scoppiata, però il paese è fermo da 20 anni, se non da più. Quindi in realtà la crisi, quando nasce, che cosa nasce, quali sono gli ambiti in cui si è sviluppata, insomma, sarebbe da sviscerare un po' di più di quello che magari a livello giornalistico ancora oggi si continua a fare. Non so, sinceramente non penso che la crisi ci avvicini di per sé più alla natura, e quindi la natura ci possa aiutare a capire di più di quello che è veramente importante, perché alla fine è una predisposizione un po' personale, un po' una cultura. Se hai qualcuno in famiglia che ti ha insegnato ad apprezzare la natura, ad andare in mezzo alla natura, a distinguere il noce, magari un nonno, spesso sono quelle le figure che ti danno qualche input importante, distingui il pioppo dal castagno, il frassino dal bagolaro, che è già un albero che ha questo nome particolare che tanti non hanno mai sentito, il bagolaro. Cos'è sto bagolaro? No, sei un bagolaro. Ma cosa vuol dire? Gli hai fatto un complimento oppure no? Non si sa. No. Però è così, insomma, un liriodendro, altra parolona, no? Che poi è un nome bellissimo, liriodendro, no? È così lungo. Però sono tutti alberi che noi ormai abbiamo attorno a noi. Cioè, sono, tra l'altro, il liriodendro è importato perché arriva dagli Stati Uniti, da Nord America. Il bagolaro è nostrano, cioè è uno degli alberi più presenti tra l'altro nel paesaggio italiano, anche se spesso non è un nome come il castagno o come il salice che siamo abituati anche già da bambini a manipolare, no? A gestire, a ricordare, a giocare. Per cui da una parte la cultura che qualcuno in casa tua ti ha portato ad avere quest'occhio per la natura, questa curiosità, Oppure se tu sei portato a un certo punto nella tua vita, capisci che per te è una cosa importante e quindi ti avvicini, inizi a fare le letture, vai a vedere dei parchi, conosci altre persone col quale condividere queste esperienze. Altre persone passeranno tutta la vita senza avere nessun interesse, insomma. Io quando ero bambino, per esempio, una delle cose che a me piacevano di più erano gli insetti. Io andavo a scuola, gli altri bambini non li guardavo neanche, perché dovevo invece, ero tutto preso dal mio mondo degli insetti, no? Da bambino la mia vita era quella roba lì. Tante persone, quando gli parli di insetti, sembra che gli devi fare una grande, come dire, gli fai una mancanza di rispetto, no? Cioè, gli insetti che schifo, gli insetti di qua, gli insetti di là, no? Eccetera, eccetera. Quindi è un po' è la tua natura, come dire, il tuo interesse personale, il tuo piacere, e dall'altra, ripeto, appunto, anche la cultura che ti possono dare. So che non ho risposto alla tua domanda, però non avrei nulla di... ci sono delle risposte, come dire, pronte, facili da dare a una domanda così, però ecco, non vorrei abbracciarle per una questione di
la via di comunità. C'è una frase, insomma, per esempio, però, che mi ha colpito nell'Italia un bosco. Che cosa hanno i nostri boschi da insegnarci in tutto questo? Ebbene, il bosco è cooperazione, un bosco in equilibrio, un bosco che ha generato cooperazione fra gli individui. E questo mi è piaciuto molto, ci leggo qualcosa.
Ma non è tanto per la crisi, è proprio una questione fondamentale. Cioè, uno vede il bosco esiste perché tutto il bosco si protegge. L'individuo esiste perché fa parte del gruppo, non c'è il singolo albero. Ma quando noi vediamo anche un albero monumentale all'interno di un bosco molto più giovane, domani chi verrà a vedere questa... o chi voi ha già visto, insomma, conosce il castagno Miraglia, e vede il bosco all'interno del quale si trova, e tutto il bosco che lo circonda è molto più giovane di quel singolo albero. Quello è un albero che si data, si stima l'età fra i 4 e i 500 anni. Quello, l'ultima volta che l'ho misurato, 8,70 m di circonferenza del pancione, insomma, del suo tronco. Ecco, quell'albero lì, quando lui cresceva, c'era tutto un altro bosco attorno a sé. Adesso invece ci sono abeti nostrani e abeti nordamericani, perché sono le Douglasie insieme all'abete. Eh? Cosa? Dipende... Eh? Ma questo succede a molti... Ah sì, il cercatore di funghi è... Ok, guardi, prato. Allora, io dico una cosa. Una volta sono andato in provincia di Bologna, c'è un piccolo paese che si chiama Armarolo, non so se l'avete mai sentito, conoscete? Comunque a Armarolo ci sono i due più grandi pioppi neri dell'Emilia Romagna, sono fra i 5 pioppi più grandi d'Italia. E sono in questo c'è questo rudere di campagna, e poi davanti alla casa, ormai quasi a pezzi, ci sono questi due grandi pioppi, 8 metri di circonferenza del tronco. E sono andato lì con questo mio amico per fare la documentazione per un libro, e c'erano questi due signori, più o meno come lei, col cestino, no? 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 E avevano il cestino pieno di funghi, ovviamente, i famosi funghi che crescono alla base degli alberi monumentali. Dico, avete visto che ci sono questi due alberi, no? Sono alberi molto belli. Sì, ma ce ne sono altri così. E gli chiedo, così grandi? No, che sappia, no. Abbiamo un peccato, perché noi abbiamo preso tanti funghi qua sotto. Cioè, è come andare a prendere i funghi, che ne so, ai piedi di un monumento, non so, del David, no? Vado a prendere funghi. Assolutamente, no, ma io non ho niente da recepire su questo concetto, Sì. Però diciamo che l'albero esotico, la Douglasia, ma questo succede anche per esempio con la quercia rossa, altro albero arrivato di importazione, spesso si trovano questi due boschi, per motivi diversi in realtà, in formazioni boschive, o comunque ci sono, per esempio con la quercia rossa si fanno talvolta delle alberature anche nelle città. Allora, sotto la quercia rossa, anche lì, se voi andate a vedere, non cresce quasi nulla, perché hanno una composizione particolare chimica della foglia, per cui alla fine sotto diventa il manto no, diventa asfittico e quindi non cresce più niente. Questo è uno dei problemi dell'importare, nel poi diffondere in maniera così, per varie ragioni, alberi esotici. Questo succede anche con l'ailanto, oggi forse l'albero più, non voglio dire disgraziato perché sembra di voler mancare di rispetto a nostro Signore che ha inventato l'ailanto, però insomma, voglio dire, uno degli alberi che viene spesso criticato e sul quale si accaniscono anche, come dire, giudizi molto severi di tante persone è proprio l'ailanto, perché questo albero, di cui in realtà a noi non serve proprio niente quasi, se non la fioritura, perché adesso si è incominciato a fare anche il miele d'ailanto, ma è, come dire, un piccolo risarcimento del fatto che ormai l'ailanto è dappertutto, ed è il tipico albero che conquista qualsiasi posto. A bordo della strada basta un ghiaietto e l'ailanto cresce come niente, lungo le vecchie ferrovie, le massicciate, prima c'era la robinia, adesso oramai c'è l'ailanto che ha portato via lo spazio anche la robinia, ed è il famoso albero puzzone, l'ailanto, per cui è un albero che ha un legno che non serve, non è utile, non fa un frutto di nessun tipo, e in più è un albero vincente, perché voi provate a togliere un ailanto, bastano tante così di radice dentro la terra, e questo qua si ricomincia a riformarsi. Quello l'hanno importato, sì, per sostituire o comunque affiancare la coltivazione del bacco da seta all'utilizzo del gesso, no? Soltanto che non ha prodotto assolutamente, non si è rivelato così produttivo, però è sfuggito al controllo, come spesso capita, di coloro che l'avevano importato, e oggi è veramente arrivato dovunque, fin sull'isola d'Elba, per dire, c'è l'ailanto che è diventato, come dire, il fastidio numero uno del paesaggio, insomma.
Però è vero che anche il cipresso toscano viene dalla Siria, non è toscano, è persiano. Di Carducci,
il nostro il cipresso, che è tanto, come dire, i cipressi alti e schietti, insomma, è che cosa più di toscano così, no, nel paesaggio. Eppure anche quello è un albero che è stato italianizzato, no, che si è acclimatato, che oramai cresce spontaneamente anche qua, però è un albero che è stato importato dalla Persia oltre 2000 anni fa.
Anche questa è una storia. Massimo, vai.
Bene, diciamo che stiamo ricevendo tanti input, aver voglia di andare in foresta, muoversi, chissà quanti buoni proponimenti ci facciamo spesso. Io non mi metto nei panni di ciascuno di voi, ma mi sento di essere parte di una maggioranza di casentinesi che conosce solo una piccola parte della propria foresta, e spesso i motivi che si adducono per il non andare in foresta sono motivi logistici, di spostamenti, di tempi. Allora, noi ora vi proponiamo due idee per andare in foresta e magari per portarci anche i propri bambini, un'altra scusa classica è il bambino non cammina, non si muove, eccetera, due modi molto ecologici, molto di sintonia con la natura per affrontare le nostre foreste, anche se, lo diciamo subito, andarci a piedi e camminare è la forma più adatta e migliore. Chiedo di avvicinarsi qui Marta Signi. Marta sicuramente l'avete vista tante volte in tante manifestazioni casentinesi, mai da sola. Di solito l'accompagna una famiglia di asini con i quali lei vive e lavora. Vieni qua Marta. Allora, stasera stiamo restituendo la giusta dignità a tante piante, a tanti alberi cui spesso ci avviciniamo senza neanche renderci conto di cosa siano. Ma dobbiamo restituire giustizia anche a questo straordinario animale. Allora, la prima cosa che ti chiedo, Marta, è: chi è l'asino?
È un amico per me, un collaboratore in tutti i sensi.
Perché hai scelto proprio l'asino?
Perché mi piaceva vincere facile, nel vero senso della parola. Lo so che sembra assurdo, però è andata così. Se dico asino, te che fai? Sorridi. Viene bene, vero? Se lo dico alla maggior parte della gente, viene un sorriso spontaneo a chiunque ne parli. Se lo vicino, le cose prendono la giusta strada.
Nella coesistenza quotidiana con l'asino, che cosa hai scoperto rispetto a quello che avevi intuito all'inizio?
Ho scoperto che se ti danno fiducia ti seguirebbero anche in capo al mondo. La cosa fondamentale è conquistarla, la loro fiducia, nel vero senso della parola, mai forzosamente, ma sempre in un modo collaborativo. Quindi un massimo rispetto per i miei collaboratori in questo senso, perché per adesso sono 5 anni che sono con me in situazioni sempre le più assurde, con bambini sempre di età variabile, dalla materna fino alle classi superiori. Abbiamo affrontato insieme dinamiche realizzative le più variegate, abbiamo avuto sempre un buon riscontro, insomma.
Ecco, come funziona il rapporto tra l'asino e il bambino? Cioè, raccontaci un po' in queste passeggiate in cui i bambini scoprono la foresta a dorso d'asino, che cosa succede?
Succede che l'asino dà un ritmo diverso a quella che è la passeggiata. L'asino è stato scelto specificatamente perché si muove con una lentezza che spesso e volentieri io, pur facendo la guida, sarà perché sono 1,80 m, sarà perché cammino a un certo passo, però vado troppo veloce, c'è poco da fare. E sulla fruibilità di certi ambienti, di certe cose, ho bisogno di lui che rallenta, che si ferma a mangiare e che mi dà in là per parlare in un modo diverso. Quindi i bambini prendono dei tempi che non sono consoni a quella che è la passeggiata tradizionale, perché uso lui come mediatore di fatica che non si sente. In genere i bambini sono catalizzati dall'attenzione sull'animale e quindi automaticamente sentono meno fatica di quella che realmente sentirebbero, e quindi un modo diverso di rapportarsi alle cose.
Vedendo gli itinerari che fai nelle foreste casentinesi, sono anche itinerari piuttosto impegnativi, quindi il bambino con la presenza dell'animale non si ricorda più che sta facendo una lunga, lunga passeggiata nel bosco.
No, perché si nasce un binomio, non è più il bambino, è il bambino e l'animale, ed è una dinamica che spesso non si vede. Nel gruppo escursionistico tradizionale c'è la guida, o comunque c'è un elemento di riferimento che è la persona che ti dà gli input del caso. In questo caso le cose cambiano, sono dei rapporti. Un mio collega, e anzi un mentore nel discorso del trekking con l'asino, mi diceva: se vuoi fare un trekking con l'asino te cammini girato, cioè non guardi avanti, te guardi il gruppo che cammina verso di te. Ed è il gruppo, è come giocare a rugby, te vai avanti guardando indietro, perché è la dinamica, è dietro le tue spalle, però è completa, si muove in un modo uniforme. Non so se riesco a esprimermi.
Ma l'asino non si arrabbia mai?
No.
Mai successo?
Mai successo, mai successo, nel senso che in questo senso forse con Frato loro hanno un'affinità. Io ho conosciuto loro, è come se avessi conosciuto un piccolo. No, non
sono sicuro perché.
Non è. Era un discorso di un'affinità, nel senso che lei si occupa di patriarchi, io mi occupo quasi di patriarchi nel senso del termine. Se lei dà un valore alla pazienza della pianta, nel senso di longevità, io la posso dare un valore alla pazienza dell'asino, nel senso di indole. Questi nella selezione forse delle specie sono rimasti quelli con la maggior carica di pazienza, un po' come diciamoci la verità.
Mentre prima pensavo a quanta dose di, a quanta pacificazione d'animo trasmette Tiziano parlando di asini, mi veniva in mente, a proposito di parlando di piante, mi veniva in mente un amico che conosci anche tu, Wolfgang Fasser, che ha convissuto tanti anni con un cane, lui non vede, quindi con un cane che lo guidava, e mi diceva tante volte: stando così tanto insieme, io un po' divento lui e lui, cioè lui, io divento un po', entro un po' nel suo mondo animale e lui entra un po' in quello umano. Anche te è successo qualcosa del genere? Cioè, in qualche modo hai ereditato in questi 5 anni qualcosa del carattere di questi straordinari compagni?
Magari, no. No, assolutamente, anzi, non gli assomiglio per niente. Sono poco paziente, intemperante per tantissime cose, quindi in realtà molte cose le faccio perché a loro va, non perché io le impongo, quindi non c'è. Semmai è proprio il momento in cui, se sono fuori con loro, tiro un sospiro di sollievo. Cioè, ci sono, ok, va bene, adesso le cose funzionano. Perché tante volte nelle dinamiche del lavoro, spesso e volentieri, mi è capitato di dire avessi il momento, la chiave di volta nel gestire una determinata situazione. Con loro mi è sempre tornato facile. È vero che è tutto in divenire, nel senso che sono 5 anni, che sarà mai come esperienza lavorativa. È un piccolo passo, veramente. Cioè, che ora tutto, ogni giorno si apre un paesaggio diverso. Però comunque per adesso va, insomma.
Interpreto l'ultima domanda che sento arrivare da tutti: ma gli adulti non ci possono salire sull'asino?
Avendo un giusto parco, come dire, una giusta animali disponibili, forse sì, però attualmente questi sono tutti esclusivamente riservati ai bimbi.
E allora, se avete bambini, questa penso sia una bella esperienza da fargli fare, di contatto con la nostra foresta. Grazie Marta. Vi racconto ancora una storia prima di andare verso la fase finale del nostro incontro. E sicuramente molti di voi diranno: beh, la camminata d'accordo, però magari ho soltanto poche ore, vorrei vedere tante cose. Sì, si potrebbe andare in bicicletta, ma insomma il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi non si trova in pianura padana e quindi bisogna affrontare delle salite non da poco. E allora come si può fare? C'è la possibilità di ottenere la quadratura di questo cerchio. Massimo Schiavo ci spiega com'è possibile visitare il nostro parco in bicicletta senza fare troppa fatica. E allora come si fa?
Sì, ciao, buonasera. Allora, tengo famiglia e volevo che stare all'aria aperta, muovermi, fare l'attività fisica fosse un'attività inclusiva e non escludente parte della famiglia. La bicicletta mi piace, come mi piace andare a piedi, però qui andare in bicicletta o esci 3 volte alla settimana e sei allenato, oppure è impossibile far strada, a meno di non fare il fondovalle e farsi schiacciare da un camion che passa, insomma. Ecco, allora, da questa idea di fondo e dall'aver provato ancora tanti anni fa uno dei primi prototipi di bicicletta pedalata assistita, io ho continuato a coltivare questa cosa. Poi, per fortuna, non sono stato l'unico che ha apprezzato questo mezzo e la tecnica e il mondo della bicicletta si è evoluto talmente tanto da offrire oggi l'opportunità concreta, accessibile più o meno a tutti, di avere una bicicletta che è normale alla vista, è quasi normale una bicicletta normale, bisogna essere abbastanza persone del settore per distinguerla, ed è una bicicletta, uno sale sopra e ha un piccolo display in più rispetto a una bicicletta normale, dove uno sceglie quanta potenza vuole che il motore elettrico gli fornisca a supporto. Questo permette di spianare le salite, permette di, prima Tiziano diceva, lo capisco benissimo, se sono allenato a fare una cosa ho anche il piacere di fare questa fatica fisica, di conquistarmi il passo, ma se non ho questa possibilità, cosa faccio? Rinuncio alla bicicletta? No. Guardate, qui sono sulla foresta di Camaldoli, ho fatto un dislivello di sono più di 700 metri partendo da Pratovecchio e ritorno, e l'ho fatto con la mia piccola batteria carica e mi sono fatto questo giro in foresta, tra l'altro in un silenzio completo, perché questa bicicletta, essendo elettrica, non ha nessun rumore, un leggero sibilo. Ecco,
Tu quest'anno hai provato questa tua passione, questo tuo hobby, a trasformarlo anche in una piccola attività. E come è andata questa prima esplorazione?
Allora, bisogna farsi conoscere. Io ovviamente in questo primo anno ho dovuto avvicinare quasi persona per invitarli. Qui nel Casentino ho avuto sempre risposte molto positive quando siamo usciti con le persone. Qui nel Casentino mi sono sentito dire da qualcuno, dice, Io non toccavo più una bicicletta da quando avevo, cioè da 18 anni in poi, quando ho potuto salire su un mezzo motorizzato, non ci sono più sceso. Prima ero per forza di cose costretto a usare un mezzo alternativo, però dice io ho riscoperto la sensazione di prendere la bicicletta, di girare, e quindi è andata bene, soprattutto per proprio il riscontro delle persone. E poi anche il discorso del tempo che facevi prima te, no? Non è che uno decide di uscire in bicicletta perché vuole andare in un posto prima, no, si dedica, esce una mezza giornata, una giornata intera, ed è un tempo che si dilata comunque, no? Perché uno ha un tempo che uno dice vado a farmi un giro di 30 chilometri. In auto fare un giro di 30 chilometri si fa molto presto e si è per poco e si è per niente all'interno dell'ambiente. In bicicletta invece sei esposto, come a piedi ovviamente, direttamente nell'ambiente. E quindi si vive proprio la giornata, una giornata passata così, dura più delle 8-10 ore, cioè la sensazione quando torni a casa. Tra l'altro hai fatto un po' di fatica fisica, no? Perché hai pedalato, la bicicletta se non pedali non funziona, d'accordo? Queste biciclette non sono motorini elettrici, sono biciclette che se tu pedali ti garantiscono un supporto che puoi completamente togliere se non ne hai bisogno, o aumentare al massimo per superare una rampa. Qua ci sono, qui nell'Appennino, no, è particolare perché io conosco bene anche le zone, le Alpi e quant'altro. L'Appennino però è molto duro perché è pieno di saliscendi, perché certe volte ci sono degli strappi che superano il 20% di pendenza, insomma. E poi ci porto in giro mia figlia, ho portato via altre famiglie con i bimbi sui seggiolini, e insomma ci divertiamo. Mia figlia si diverte come una pazza, lei in discesa soprattutto si mette a cantare, urlare e vuole dire babbo giù a tutta birra.
Bene, grazie anche a Massimo Schiavo. E queste pillole di esperienze servono a dirci tante cose, ci dicono che in fondo è più semplice di quanto pensiamo fruire del nostro ambiente, che dobbiamo forse toglierci di casa di più e viverlo questo paradiso nel quale siamo immersi, ma anche che questa meraviglia può diventare anche oggetto, oltre che di fruizione, anche di piccole attività economiche in questo momento possono dare una mano a giovani, a persone che hanno voglia di intraprendenza, di dare qualche soluzione nuova al nostro territorio. Tra l'altro, tra i nostri ospiti stasera, lo saluto, c'è Daniel Tarozzi, che è stato l'ospite del nostro primo incontro, che ci ha dato proprio il senso con Italia che cambia, il libro che ha portato qui nel nostro primo incontro, di quante piccole, grandi tentativi di impresa ci sono nel nostro paese per sfruttare questo patrimonio ecologico, ambientale, di bellezza che abbiamo e che in maniera totalmente compatibile può anche darci una mano a costruire pezzetti di futuro. Paolo.
La tua riflessione è anche la domanda che girerei a Tiziano, nel senso, vorrei tirare un po' le fila su questa Italia dei boschi anche dal punto di vista della possibilità di futuro, di impresa, di lavoro, di buone idee che si mettono in marcia. Sempre l'Italia è un bosco, tu dici chi sostiene che gli alberi sono soltanto alberi non capisce quanto possono essere importanti anche da un punto di vista economico. In realtà poi si parlava anche prima e diciamo non è tutto oro quello che luccica e comunque le difficoltà sono tante, però ecco, vorrei proprio una tua riflessione, una tua valutazione su quello che si sta muovendo in Italia riguardo a questo. Nel corso delle tue peregrinazioni da un capo all'altro dell'Italia forse hai trovato tante cose, o forse non tante, non lo so, ma ecco, dici te quale Italia vedi da questo punto di vista?
Ma diciamo che gli alberi hanno una grande importanza, l'hanno sempre avuta e ce l'avranno sempre. E il discorso che si può fare è differenziato a seconda che si ragiona in termini di città o in termini invece di campagna. Allora, per quanto riguarda la città, l'albero è sempre più importante, perché anche a livello, come tu hai citato prima questo passaggio, a livello economico e a livello ambientale, in una città oggi l'albero diventa un elemento fondamentale. Perché è fondamentale? Non soltanto per una questione di bellezza, l'alberatura di platano piuttosto che il bel giardino, il bel parco, la piazza dove c'era bella statua, ma ci sono anche degli alberi che quindi danno maggiore gradevolezza. Questo è tutto vero. Però è anche una questione, per esempio, economica. I quartieri dove, che sono abbelliti con degli spazi verdi alberati, di qualità, curati bene, eccetera, hanno un valore, lo sapete benissimo, di mercato che nel tempo aumenta in maniera considerevole, per cui a seconda anche appunto della qualità del verde che è presente in quel quartiere è fondamentale. Inoltre uno dei problemi delle nostre città oggi è l'inquinamento atmosferico, ma soprattutto legato ovviamente al particolato che le macchine producono muovendosi. Ebbene, più alberi ci sono in un quartiere, in una città, e più questo particolato viene tenuto sotto controllo in qualche maniera, proprio perché gli alberi lo filtrano, lo catturano. In più, in estate soprattutto, con adesso l'ultima estate in realtà ha smentito un po' questo problema, però fondamentalmente un'estate, diciamo, normale, nella media, crea tra luglio e agosto dei periodi di grande calore, che la presenza di alberi diffusi in un quartiere ovviamente smorza in maniera importante. Quindi questi sono tutti elementi che oggi ci permettono di capire quanto in una città, che sia Milano, che sia Torino, che sia, perché no, Palermo, ovviamente una presenza diffusa di verde ha un valore economico, oltre che di bellezza e di salute, indiscutibile. Certo, tutto questo ha un prezzo, perché poi lo vediamo, quanti incidenti si verificano nelle nostre città legate agli alberi. Questa è una cosa che non si può sminuire. Ma questo è molto semplice. In realtà l'albero è un intruso nelle nostre città. Cioè, l'albero è un essere vivente, viene trattato spesso non come un essere vivente, ma come un oggetto, come un arredo, però si comporta da essere vivente, quindi a un certo punto, per quanto noi possiamo controllarlo, per quanto noi possiamo cercare di contenerlo, di gestirlo, di allevarlo e quant'altro, di verificare la stabilità, eccetera, poi succede, questo ce l'abbiamo sotto gli occhi, ancora pochi giorni fa è successo un ulteriore incidente con una persona che ci ha lasciato la vita, ma negli ultimi 2 anni ne sono successi davvero molti, a Roma, a Firenze, sì, l'estate, a Milano è successo a Torino non è morta la persona, il bambino che è stato che ha ricevuto questo colpo da questo albero che è caduto, però comunque è stato lì per avere dei danni seri, poi per fortuna la situazione si è ripresa. Cioè, più alberi abbiamo nelle nostre città per tutti questi motivi insieme, più in realtà poi anche la nostra incolumità in qualche modo è destinata a un po' a scendere. Ma queste due cose sono due cose che difficilmente potranno mai sposarsi in maniera perfetta, proprio perché non sono oggetti, sono esseri viventi, hanno un loro sviluppo, e per quanti noi ne possiamo controllare è difficile controllarli tutti, insomma. È proprio un discorso anche di rapporti, insomma. E poi c'è anche un discorso che noi spesso nelle città ci accorgiamo dell'albero quando magari lo vogliamo difendere o quando quest'albero crea queste situazioni di disagio. Però fondamentalmente poi, se dobbiamo mettere la macchina a spina di pesce lungo un viale tutto alberato e dobbiamo andare a lavorare in quel quartiere lì o andiamo a fare la spesa, non è che ce ne freghiamo tanto di mettere la macchina proprio sul pezzo di terra attorno alle radici. Ecco, tutte le volte che facciamo quella cosa lì, lo facciamo nelle città, ma non solo nelle città, anche nei paesi di dimensione più ridotta, tutte le volte che noi facciamo quello, compattiamo l'asfalto, la terra che sta sopra le radici di questo albero. Quello vuol dire aumentare il grado di esposizione alle malattie che quell'albero prima o poi prenderà. Quindi questa cosa qua, questa schizofrenia dei comportamenti, talvolta dovuta anche proprio al fatto che non conosciamo le conseguenze di queste cose, ovviamente andrebbero poi ricalibrate, rivalutate. Per quanto invece riguarda il rapporto dell'albero, dell'uomo con l'albero nella provincia, diciamo, nel paesaggio rurale, l'uomo ha sempre avuto un grande rispetto degli alberi, perché comunque il contadino o il boscaiolo, l'albero sapeva benissimo che era la sua prima fonte di cibo, tant'è che in moltissime comunità esisteva il bosco comunitario, poi ha avuto vari nomi questo bosco, la bandita, talvolta la bandita, cioè il bosco dove non si poteva fare il taglio, era bandita perché c'era il Signore che diceva non tagliate più perché questo bosco è nostro e deve rimanere così, talvolta era una bandita, una selva gestita perché ad esempio la Serenissima o i Savoia o quant'altro in quel bosco dovevano andare poi a raccogliere il legname che serviva per costruire le navi per la propria Repubblica Marinara, insomma penso alla Maremma, ma tanti boschi hanno avuto questo trattamento, oppure se era semplicemente bosco comunitario, il bosco serviva ovviamente per tutto, perché comunque nel bosco le comunità di, sia appenniniche e anche ancora di più quelle delle zone più medio-alte delle Alpi, loro coltivando quegli alberi, tagliandoli, poi avevano tutto ciò che serviva per riuscire a commercializzare tutto il resto con le comunità che invece vivevano nelle pianure. Questo era l'elemento fondamentale. Per cui storicamente gli alberi, chi ha vissuto in campagna ha sempre avuto un grande rispetto. Ieri è uscito il nuovo film di Olmi, di Ermanno Olmi, che è dedicato, ritorneranno i prati, a un episodio, una piccola ricostruzione ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Comunque Olmi ha fatto un film che per la mia gente, io sono originario della Bergamasca, è ancora oggi il film che rappresenta le nostre radici, ma letteralmente, che si chiamava L'albero degli zoccoli, ve lo ricorderete penso tutti, insomma, talvolta, come giustamente ha detto mio amico, ha ricordato qualche giorno fa, lo facevano sempre vedere la sera per un po' di tempo, per un po' di anni, 10-15 anni almeno, poi hanno smesso, ed è un peccato perché invece è un film molto educativo, oltre al fatto che ci fa vedere come eravamo veramente, non come ci siamo immaginati di essere tutti mezzi signori che non siamo. E lì comunque in quel mondo si vede quanto la gente normale avesse rispetto degli alberi, addirittura quando poi il famoso albero degli zoccoli, l'albero, vi ricordate, che quel fattore abbatte perché deve costruire lo zoccolo che si è rotto al figlio. È una cosa minima, oggi non ci faremo neanche più caso una roba del genere, eppure quell'operazione che serviva per una cosa giusta, se vogliamo, causerà poi la grande sfortuna di tutta la famiglia, perché poi appunto il padrone si renderà conto che è stato lui a tagliare quell'albero, che era un albero, dunque un piccolo sentiero sterrato, non era niente di che, non era un albero importante, voglio dire, e lo caccia lui e tutta la sua famiglia, vi ricordate, no? dalla casa, che era la più grande sventura, a parte le malattie, voglio dire, che potesse capitare a un uomo che coltivava la terra per tutta la vita, perché poi questo era, no? Quindi quel film lì testimonia quanto rispetto ci fosse addirittura di un piccolo albero del genere, perché rappresentava un ordine sociale, rappresentava un elemento presente nel territorio che però aveva una funzione di vario tipo, no? Per cui io penso che chi vive nelle campagne tendenzialmente ha sempre avuto un grande, sapeva il valore, conosceva il valore dell'albero, conosceva il valore della pianta. Poi ci sono stati periodi in cui c'è stato ovviamente anche uno sfruttamento intensivo del legname, mossi magari dalla disperazione o mossi invece dalla fame di alcuni che si sono appropriati della gestione di quei territori o di quel singolo bosco, però poi nel tempo, in qualche modo, essendo una ruota che gira inevitabilmente, nel tempo poi i boschi sono ritornati ad essere comunque importanti. Oggi l'ecosistema del Parco Nazionale è un ecosistema comunque che ha dei fattori di positività, quindi i boschi stanno aumentando, stanno sempre più crescendo. Le faggete che sono presenti, le abitine che ci sono qui nel parco stanno diventando sempre dei boschi più grandi, anche più ammirabili, no? Più importanti, e vedremo fin quando, insomma, ecco, la storia non è mai uguale a se stessa, per cui qualcosa prima o poi succederà che cambierà le regole che noi oggi conosciamo, è sempre successo e è destinato a succedere ancora. Però nel frattempo appunto il mutamento è verso il positivo, ecco, diciamo così. Ma sicuramente, anzi, si sta ritornando a lavorare là il bosco come una risorsa. Ero nel Bellunese poche settimane fa per una fiera, c'è un piccolo paese che si chiama Faller di Sovramonte, dove si tiene una piccola fiera della mela prussiana, che è un tipo di melo importato dai prussiani a metà 800 e oggi è diventato il prodotto tipico di quella valle, no? È molto importante per loro. E loro hanno, come dire, una volta che questa mela è diventata la loro pianta, il loro maiale del bosco, senza essere un animale ma un albero, per cui quasi tante famiglie di quella zona hanno incominciato a coltivare questa mela, a venderla, e in parte è diventata l'economia di quel paese. Però prima di quell'economia c'era l'economia del bosco, quindi il bosco che sta oggi alle spalle, che è integro, una volta invece veniva sistematicamente tagliato, ovviamente perché serviva poi alla comunità, al piccolo paese, per andare poi giù in valle o a Feltre, che è la città più vicina, per commercializzare tutto quello che serviva. Si dava legname e si aveva il cibo, si aveva la farina, si avevano tutti quei prodotti, i vestiti o quello che serviva, no? Per riuscire poi a permettere alla comunità di poter andare avanti. Però oggi mi dicevano che loro, per esempio, stanno ricominciando a coltivare il bosco proprio con l'intenzione di farlo diventare un prodotto a tutti gli effetti, quindi permettere ad alcune famiglie, quelli che loro chiamano i boschieri, non so se come si chiamino qui da voi, ma là esistevano e si stanno riprendendo, i boschieri, cioè erano degli uomini pagati dalla comunità per abbattere gli alberi che servivano per fare il taglio che poi si andava a vendere. Il boschiere era la persona che in sostanza gestiva, oggi sarebbe il boscaiolo forse anche, no? Però il boschiere era il termine tecnico proprio pagato dal comune. Cosa? Vigonà. Vigonà? È il nome vostro?
Per il castagno, sì, per quelli che lavorano al castagno.
Mm-hmm.
Sono Vigoi.
Vigoi. Ok, sì, comunque sono loro, ecco. E quindi in realtà sì, sempre più si cercherà di, si tornerà a questa cosa. Diciamo che però questo bisogno va a scontrarsi cioè è da studiare il fatto che comunque il territorio oggi in Italia non è più così libero, sgombro come lo era 50-100 anni fa. Oggi appunto ci sono i parchi nazionali, quindi ci sono i parchi regionali, ci sono un terzo dei comuni italiani oggi è interessato dalla gestione di una riserva naturale di varia dimensione, importanza e quant'altro. Quindi l'utilizzo del bosco ovviamente oggi è anche sotto vincolo, oggi è più difficile, succede ancora, però è più difficile riuscire a fare un abbattimento di un'intera parcella così, no, non è una cosa così semplice. Per cui ci sarà sempre bisogno, tra volta basta sentire anche i politici che dicono togliamo risorse ai parchi, non abbiamo più di soldi, però i parchi possono incominciare a produrre. Si sente molto sempre più spesso questo ragionamento, no? Che cosa vuol dire? Permettere la caccia, la pesca, quello che è, e soprattutto poi usare il legno che è presente. Quindi bisogna vedere se poi nel tempo le riserve sapranno anche gestire una cosa del genere, non è un fatto scontato, però è anche da pensare, insomma, che questo possa essere uno dei lavori di un immediato, non tanto lontano futuro, ecco.
Siano Massimo.
Bene, allora andiamo verso la conclusione e vogliamo soltanto mostrarvi per pochi secondi almeno il motivo per cui più di recente si è parlato delle nostre foreste. Non riguarda i bellissimi argomenti sugli alberi di cui ci parlava Tiziano, ma è il video di un noto cantautore italiano che è stato girato proprio tra le foreste casentinesi e il lago di Ritragoli. Ne vediamo almeno qualche immagine all'inizio. In pochissimi giorni questo video di Vasco Rossi è stato visto su YouTube da circa 2 milioni di persone. Diciamo che non credo che sia lo strumento che permetterà di valorizzare le nostre foreste, ma quantomeno le ha portate alla ribalta. Non è possibile far vedere il video, ve lo potete scaricare su YouTube quando volete. L'ultima cosa, vi ricordo domani la possibilità di andare a fare un incontro con la natura, con la presenza e con la guida di Tiziano Fratus tra Metaleto, a Metaleto, quindi vicino Camaldoli, domani mattina alle 10. Vedevamo, le previsioni del tempo sono un po' incerte, però insomma se non piove l'idea, scarponcelli chiaramente ai piedi per non scivolare, di trovarsi alle 10 e di fare una passeggiata. Ecco, cerchiamo di capire tra i presenti se ci sono delle persone interessate a venire domani. Ecco, un po' di persone ci sono. Noi domattina alle 10, Sandra, ci puoi dire esattamente dove ci troviamo?
Lì al parcheggio dove c'è la forestale, il museo ornitologico, lì, in quella zona lì, che iniziamo da lì il sentiero. No, più giù, giù, dove c'è il parcheggio, dove c'è...
Beh, vi siete... Allora, appuntamento domattina alle 10, se c'è un nubifragio evitiamo, ma se la situazione si spera, almeno che sia al limite anche di pioggia leggera, ce la facciamo. Stiamo chiudendo però... Ecco, vai, allora, questa cosa che ci devi dire e poi andiamo a salutare.
No, volevo dire una cosa piuttosto curiosa anche a Fratus. Io nelle mie escursioni che faccio con gli amici, poi però mi piace farle a piedi da solo per osservare bene, ho notato una curiosità. Andate a vedere delle mappe, ora rifacendosi al discorso dell'importanza di una pianta, che aveva, cioè, guardando certe mappe catastali uno trova dei boschi, della montagna, dei confini assurdi nelle particelle. Questo perché poi ho scoperto perché in fase testamentale un padre che aveva una certa particella faceva una suddivisione magari per i diversi figli, dove c'entrasse un castagno, un faggio, un'altra pianta, proprio per l'importanza che poteva avere una singola pianta per la sopravvivenza di una persona. Ma qui non si parla di secoli fa, di decenni.
Pochi decenni fa. Bene, grazie Alessandro. Cerchiamo di motivarvi per domani mattina anche attraverso il filmato che ora vedrete, che riassume se riuscirà a partire.